Buonasera.
Buonanotte. Buonasera.
All'inizio non avevamo previsto di registrarlo questo episodio, poi invece abbiamo deciso di sì. Quindi sì, esce extra, non so quando perché sì. Non so quando lo edito, però sì. Ma vuoi essere qua allo scattare della mezzanotte a raccontarci le storie di fantasmi?
Io sonnissimo.
Guarda,
tipo le 10.
Io te lo dico, ragazzi, io ho video, foto, prove inconfutabili, cioè.
Alle 10:30 io volevo andare a letto. E ho detto no, devo fare qualcosa, perché poi stavo anche guardando cose molto noiose, ho detto no, devo fare qualcosa, mi sono messa a guardare, ho iniziato una serie pur di non...
Che serie hai iniziato?
Come si chiama quella sitcom sul negozio?
Superstore,
quella. Tra poco ci sarà un momento gatto, perché a quest'ora Parsi viene a dormire, quindi entrerà, farà bordello, dovrò gestire un attimo, ma non c'è problema, è tema.
Come decidiamo chi va prima? Facciamo come con i mini, con cosa comincia il tuo file?
G.
I.
Comincio io. Io ti parlo del fantasma di Greenbrier.
So tutto.
Davvero?
Certo.
Ok, allora non c'è gusto, vabbè, ok. Allora, ci troviamo appunto a Greenbrier in West Virginia e facciamo la conoscenza di una sciura che si chiama Elva... Elva Zona... Hister?
Perfetto.
Che tutti chiamano Zona. Penso si dica Zona, è scritto Zona. Siamo nell'ottobre del 1896. Lei si è da poco sposata con Erasmus Stribling Trout Shoe.
Si è innamorata del nome, cioè l'ha sentito, ha detto...
Sì, ha detto lui.
Mio.
Lo voglio mio, esatto, che è un fabbro. E da lui prende appunto il cognome Shoe, che non è scritto come scarpa, ma è scritto S-H-U-E. Vabbè, lui l'aveva da tempo adocchiata e corteggiata, e poi appunto lei si era convinta, appunto per il nome molto probabilmente. Erano felici, avevano questa casa, abitavano insieme in una tipo fattoria, appunto a Greenbrier County. A un certo punto, alla fine del 1896, Zona si ammala. E passa diverse settimane in cura e il medico che si occupa di lei si chiama dottor Knapp. E il marito, c'ha guai, si prodiga tantissimo per occuparsi di lei, non le fa mancare niente, supporto, viveri, medicine, tutto. Il 22 gennaio dell'anno successivo, scusate, 1897, Erasmus va da una conoscente, da Mrs. Anderson, a chiedere se suo figlio, di Mrs. Anderson, può andare a casa sua, di Erasmus, per sbrigare alcune commissioni appunto per la moglie. Il ragazzo si chiama Jonah e lui dice che ricorda benissimo quel giorno perché inizialmente lui rifiuta l'incarico, dice che doveva fare altre commissioni per altre persone e che sarebbe andato alla sera a casa di Mrs. Shue. Erasmus sembrava molto contrariato da questo iniziale rifiuto e torna 4 volte a chiedere che lui vada a casa della moglie. Quando di fatto il ragazzo arriva a casa Shue, capisce che qualcosa non va. Sale i gradini che lo portano in casa e si rende conto che a terra c'è del sangue. Prova a bussare, giusto per non entrare in casa senza... ma nessuno risponde. Entra di fatto nella casa e nota che c'è proprio una scia di sangue che conduce in sala da pranzo. Entra nella sala da pranzo e trova il corpo di Zona sul pavimento. E lui descrive proprio questa scena di questa donna a terra con gli occhi sbarrati, aperti, sbarrati, che lo guardano. E descrive, morta ovviamente, non è, e lo descrive con questa espressione come se stesse ridendo, quindi c'è una scena terribile. Quindi il ragazzo si avvicina, prova a scuoterla per vedere se fosse ancora viva, ma si rende conto che è fredda, è rigida, quindi scappa e va a avvertire tutti.
Sì.
Sulla scena arriva appunto il dottor Knapp per esaminare il corpo, però quando arriva nota subito che il corpo l'hanno spostato. Non è più sul pavimento della sala da pranzo, ma è su un letto. E non solo è sul letto, ma è vestito. Cioè, ha un altro abito. Ha un abito lungo color borgogna, con, sai, gli abiti classici ottocenteschi, sì, con tipo il corsetto, la camicia con il frufru qua, no?
Che è comodo da fare in rigor.
Comodo, sì. E è stato Erasmus a occuparsene.
Che caro.
Perché nel frattempo lui è tornato a casa.
Certo.
E infatti il dottor Knapp lo trova lì al capezzale della moglie, disperato, che si inghiozza, si lagna, eccetera. E Erasmus, quando vede il dottore, gli fa una bizzarra richiesta. Gli dice: dottore, non si preoccupi, non serve fare alcuna autopsia, tutto bene, a posto, arrivederci.
Tipo, fidati.
Va bene così.
Sì.
Va bene. E quindi il dottore, cioè, la osserva, non la tocca neanche lontanamente, e sul report dice che è morta di parto, tanto che risulta anche sui documenti ufficiali questa cosa, è morta di parto. Poi dicerie di paese parlano di una febbre, altri dicono infarto. Di fatto lei, secondo i documenti, muore per cause naturali.
Varie, però.
Varie.
Sì, ok.
Così tiro a indovinare, così.
Sì.
Viene sepolta il 24 gennaio del 1897 nel cimitero della chiesa che frequentava, una chiesa metodista. Sua madre, la sciura Mary Jane Hister, chiaramente lei non ci crede a questa cosa, ma non solo non ci crede, dopo il funerale inizia a dire a tutti di aver visto il fantasma della figlia. Dice di averlo visto vicino al suo letto, di averla vista con l'abito con cui l'hanno sepolta e di aver provato a toccarla, ma che quando ha provato ad avere un contatto la figura è svanita. E questo incontro è avvenuto più volte, 4 volte di preciso. La prima volta appunto una cosa molto veloce, poi man mano questo spirito avrebbe anche provato a comunicare, a parlare. E ogni volta succedeva quando la madre iniziava a pregare per la figlia, no? Quindi lei si concentrava su di lei e appariva questo spettro. E stando a quanto dice la madre, il fantasma di Zona le avrebbe detto che è stato Erasmus a ucciderla.
No, ma dai, cosa?
Veramente.
Inconcepibile.
Ma dai. Ora, c'è da dire che alla madre di Zona non era mai piaciuto Erasmus. E fa bene, perché comunque Erasmus non era più un bravo omino. Ma su questo ne parliamo dopo. La madre prende questa testimonianza di un fantasma e va alla polizia, dove incontra l'agente John Alfred Preston, che l'ascolta e dice: what? Cosa?
John non crede? È strano.
No, e dice: ma no, guardi che qua risulta morta di parto. E la madre dice: no, fidati di me, lei mi ha detto che non è vero. E la polizia non le crede, ma manda lo stesso alcuni agenti, così per non sapere leggere né scrivere, a interrogare persone intorno a Zona, in particolare il dottor Knapp. E quindi vengono a sapere che non ha fatto l'autopsia, perché fino ad allora nessuno gliel'aveva chiesto.
E quindi Knapp è lì che
è vera, effettivamente. E lui dice che è stato Erasmus a chiederglielo, quindi la faccenda si fa shady. E quindi nella cittadina inizia a diffondersi la voce del fantasma di Zona che ha parlato alla madre, eccetera, eccetera. Anche grazie alle pressioni della comunità stessa, la polizia accetta di esumare il corpo. Viene esumato il 22 febbraio del 1897 e Erasmus c'è fuori di sé. Si arrabbia tantissimo.
Sconvolto.
Sconvolto, si lamenta vistosamente, dice: non capisco in nome di che cosa dovete disturbare mia moglie, ha sofferto abbastanza, lasciatela stare, eccetera,
certo,
eccetera. Viene fatta un'autopsia che dura 3 ore. E come risultato si nota che il collo di Zona è stato rotto, la trachea risulta lesionata, sul collo ci sono marchi di dita a indicare che è stata strangolata, il collo risulta dislocato tra la prima e la seconda vertebra e legamenti recisi. Quindi Erasmus viene arrestato. Durante l'attesa per il processo rimane in carcere e la polizia ha modo di indagare sulla sua vita. E scoprono che appunto non era proprio un bravo omino. Era stato sposato 2 volte in precedenza. Il primo matrimonio era finito con un divorzio, con la moglie che l'aveva denunciato, accusato di essere violento e di averla abbandonata, di aver abbandonato lei e il figlio e di essere tipo andato via. La seconda moglie è morta in modo misterioso.
Ah, c'è il precedente.
Sì, secondo senti questa, che quando io l'ho letta ho detto: ma Erasmus, Secondo quanto dice Erasmus, la donna sarebbe morta perché le sarebbe caduto in testa un mattone.
Questo a moglie numero due?
Sì, mentre sistemavano il tetto della loro casa a Pocahontas County.
Che sfiga!
Che sfiga!
Pensa a te, oh, le cose!
Proprio c'è cioè, un mattone,
Fatalità!
proprio fatalità. Vabbè, quindi Zona era la sua terza moglie, però lui aveva detto più volte ad amici e conoscenti che il suo intento nella vita era sposare sette donne.
Because.
Questo era il suo obiettivo della vita. E lo dice anche mentre è in carcere, tranquillamente, dice: "No, ma io vorrei fare questa cosa". E lo dice anche alla stampa e dice: sì, io, cioè, insomma, appunto questo, tanto tra un po' mi liberano, tanto non hanno prove contro di me, sarò presto libero e potrò andare avanti col mio progetto".
È importante
Beh,
comunque avere degli obiettivi nella vita, sì.
sì, il processo inizia il 22 giugno e la madre, di Zona è la testimone chiave e in aula chiaramente parla di questi incontri con lo spettro della figlia. Nelle fonti ci sono proprio le trascrizioni del processo. Lei ripete più volte che non se lo è sognato, che la figlia è tornata e le ha appunto raccontato come è morta. E lei viene chiaramente sentita dall'accusa, che la fa parlare, le fa raccontare tutto, ma anche la difesa di Erasmus la torchia tantissimo, però la tecnica di torchiarla diciamo che non va, cioè loro puntano a screditarla, a farla
Certo.
sembrare una pazza. Però non funziona perché lei non fa una grinza, non si sbaglia mai, non si, come si può dire,
Non si contraddice.
non si contraddice, esatto. Non è mai titubante, dà sempre la versione corretta, e questo prova che comunque dice il vero, no? Quindi convince
Ovvio.
anche il giudice. E infatti la giuria ci mette un'ora per deliberare. Il giudice, tra l'altro, non può non ammettere la prova che il fantasma abbia parlato, perché è la prova chiave e se non lo fa ci sono fuori quelli con i forconi che lo infilzano
Certo.
praticamente. Quindi la giuria ci mette un'ora a deliberare, Erasmus viene riconosciuto colpevole di omicidio e gli danno l'ergastolo.
A posto.
Poi morirà nel 1900 per un'epidemia sconosciuta. Lo mettono poi in una tomba senza nome, proprio dimenticato. Nel cimitero dove è sepolta Zona c'è una targa che racconta la sua storia e su questa targa c'è scritto: "Qui riposa Zona Hirschau, la sua morte avvenuta nel 1897 venne redatta come naturale finché il suo spirito non andò da sua madre a dirle che in realtà era stata uccisa. È l'unico caso al mondo in cui la testimonianza di un fantasma venne usata in tribunale per condannare un omicida". Poi questa storia qua l'hanno usata in tantissimi libri, film anche. Ci sono due libri in particolare, uno di Katie Letcher Lyle, che è una storica che quindi ha ricostruito tutta la vicenda. E lei ha una versione che forse non dovrei neanche citare in questa sede perché parliamo di fantasmi, però lei è convinta che in realtà la madre ci abbia un po' fatto dentro perché lei aveva capito che era stato lui e quindi si è inventata il fatto del fantasma per portare attenzione sul vero responsabile. Boh. C'è invece un altro libro che invece ha ispirato solamente la storia che si chiama The Unquiet Grave del 2017. E come ho detto prima, nelle fonti ci sono anche le trascrizioni proprio del processo, proprio dei botta e risposta tra l'avvocato e la madre è figo perché lei è proprio tranquilla. No, io non me lo sono sognato, io ho visto questo e descrive anche come lo spettro le abbia raccontato che è morta, quindi con le mani al collo, così. Che effettivamente lei lo dice prima che il cadavere venga
No,
esumato.
vabbè, ma è ovvio che che c'era il fantasma, noi siamo sicuri, è un fatto.
Eh sì.
Noi sappiamo che ad oggi non è più l'unico processo,
Sì, no, è vero, sì, quello è
però il
vero.
primo sì.
Il primo sì, esatto. Si dovrebbero aggiornare la targa, perché. Però sì, no, è affascinante perché effettivamente il fatto di vestirla e di metterle il vestito con la camicia fino qua era appunto per coprire chiaramente i segni. E e la madre non ha visto le prove dello strangolamento, dell'omicidio, no?
Certo.
E quindi il fatto che lei avesse descritto come morta è un po' così. Perché anche secondo me la madre, cioè, con la mia testa che funziona in modo di merda, anche io tendo più per la versione della madre che per portare attenzione al caso della figlia si mette a dire che vede il fantasma. Però ci sono cose che io non mi spiego, cioè come faceva a sapere che aveva la trachea smaciullata, le mani al collo, cioè
va bene dedurre, però insomma. Ma quindi il sangue?
Quello non ho capito effettivamente il sangue, cioè secondo me lei aveva anche altre ferite, cioè per aver detto è morta di parto,
giusto,
forse trauma cranico, esatto, deve aver avuto qualche altra ferita, se no, cioè nel senso,
sì capisco,
non lo so, o la mamma è Sherlock, sì effettivamente,
cioè io credo alla versione, ovviamente è venuto il fantasma a dirle mamma vendicami, è ovvio, ma se proprio così non fosse, così per voler intrattenere l'idea, mamma Sherlock.
Sì. Assolutamente. Assolutamente.
È bellissima questa storia, è bellissima.
A me affascinano tantissimo queste cose, però non riesco totalmente ad abbandonarmici e ho sempre qualcosa che mi tira indietro e mi fa dire no, ma la spiegazione è questa. Infatti, quando guardiamo nelle mie live le indagini,
sì,
io dico sempre che io sono la persona perfetta per andare a fare, perché i video che guardiamo solitamente sono queste persone che ci fanno dentro un sacco e dicono un rumore che ha detto sono qui in mezzo a voi, sono un demone. Ecco, io sono la persona perfetta perché io non penserei mai c'è un rumore a un demone, mai.
Questa è una di quelle cose che lei tira fuori per convincermi ad andarci.
Io ho messo in wishlist su Amazon un K2. Io lo voglio.
E io muoio. A posto, allora. Ok, facciamolo.
Ti giuro, cioè, veramente. Io, oppure, appello a chi fa le indagini. Prendetemi su. Ve lo giuro. Prendetemi su.
No, raga, no. Ci serve la Marty.
Posso dire cos'altro volevo fare? Che certo, non sono riuscita a fare. Un po' perché era una roba che ci mettevo 6 anni a fare.
Sì.
Io volevo parlare. Magari è il tuo caso, te lo sto spoilerando. Io volevo parlare della tomba di Mackenzie.
No, non è il mio caso.
Ok.
Per la prossima.
Ok.
Io stasera ti racconto dei fantasmi di Hampton Court. Plurale.
L'ho sentito, ma non so nulla.
Allora, il palazzo prima era stato degli ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, detti poi anche di Rodi o di Malta. Non ho capito se quindi sono i cavalieri di Malta, ma forse no. Comunque poi nel 1514 arriva il cardinale Thomas Wolsey, che in questo momento è arcivescovo di York ed è super amico favorito di Enrico VIII. Lui arriva, vede il palazzo e dice «bello mio».
Ok.
Nei 7 anni seguenti il cardinale spende una cifra invereconda per allargare e migliorarsi il palazzo, dove poi tutto orgoglione ospita anche il re nel 1525, quando presumibilmente tutti sti cantieri sono finiti. L'architettura viene definita un mix molto felice, un raro esempio di morbida coesistenza Tudor gotico più rinascimento italiano. Wolsey si sputtana tutto il patrimonio così, salvo nel 1528, quindi 3 anni dopo che ha finito i cantieri, rendersi conto che il re, sempre il placido calmo Enrico VIII, si sta alleando con i suoi nemici di Wolsey per farlo fuori, cioè per architettarne la disfatta. Bene. Allora, nella speranza di calmarlo, gli regala Hampton Court. Dice, guarda,
okay,
bello,
bene.
Vuoi? E poi muore. In realtà muore di cause naturali, cioè qua Henry non c'entra per una volta. Comunque, insomma, Enrico VIII si innamora anche lui di Hampton Court e decide che adesso tutta la sua corte va lì. La corte di Enrico VIII nel 1530 sono più di 1000 persone.
Beh, ok, una persona umile.
Sì, uno tranquillo. Quindi anche lui deve fare un sacco di lavori, perché il palazzo sia in grado di gestire tutto questo per essere la residenza principale, tra cui lui mette su la mega cucina, se puoi favorire la foto, si chiama cucina.
Un attimo che ci vuole tempo, o allora?
Certo.
Aha!
Questo scherzo qua è in grado di fare 1600 pasti al giorno, questo scherzino qua. Durante il periodo Tudor nel palazzo avvengono un sacco di eventi storici, tipo la nascita del tanto desiderato erede maschio nel 1537, sarà il futuro Edward VI, e 2 settimane dopo la morte di sua madre, Jane Seymour. Mm. 5 anni dopo, mentre è a messa nella cappella del palazzo, Henry viene informato di una cosa che la servitù sapeva da tipo 2 anni, e cioè l'adulterio della 5ª moglie, Catherine Howard. Mm. Un momento però per apprezzare, se possiamo avere la foto che si intitola Cappella, l'incredibile soffitto stellato della chiesa del palazzo, che, fun fact, viene costruito altrove e poi portato via nave a pezzi fino al palazzo e lì installato in posizione. Secondo me è molto bello.
Bello, sembra Assisi.
Sembra anche la Sainte-Chapelle, secondo me, un po'. Il pezzo di sopra.
Sì,
vabbè.
Un pochino. Vabbè, sì.
Va bene. Allora, Catherine, dicevamo, che l'ha tradito con il di lei cugino, col proprio cugino, Ew.
Vabbè, ma si faceva, va bene.
Sì, si chiama Thomas. Mm-hmm. Il quale Thomas viene prontamente accompagnato alla torre decapitato, certo. Invece Catherine viene chiusa a chiave prima nelle sue stanze, in vista poi di essere spedita alla torre. Leggenda dice che durante questa breve prigionia nei propri appartamenti ci sia stata un'occasione in cui Catherine è riuscita a evadere la sorveglianza delle guardie e a raggiungere Henry, attraversando una stanza in particolare urlando come una pazza fino alle porte della cappella. E poi vabbè, di questo episodio parleremo dopo, oltre. Comunque siano andati nei dettagli questi eventi, spoiler, Henry says no e la farà decapitare.
Ok.
Poi sempre a Hampton Court si ritira Queen Mary la prima figlia di Enrico VIII per la sua luna di miele con King Philip. Qui soffre di 2 pseudociesi, dette anche gravidanze fantasma.
Okay.
Che Wiki riassume con: tali gravidanze sono fondamentalmente di natura psicologica e innescate solitamente dal desiderio eccessivo di essere madre.
Sì, 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 certo.
Poi arriva Elisabetta I, sotto la quale sboccia l'età elisabettiana e tutto è magnifico nel regno. Potenza marittima, sconfitta dell'invincibile armada, colonia in Sud America, splendori teatrali, Shakespeare, Marlowe, Francis Drake, festa.
Bello.
Se scegliamo di ignorare tutti gli aspetti più oscuri di un'epoca,
beh,
no, va
ovvio,
bene.
Sì.
Certo. Ti ho fatto tutto sto pippone di intro storica? Perché tu sappia identificare almeno alcuni dei numerosi fantasmi che tutt'oggi popolano Hampton Court. Del censimento, come ovvio, dobbiamo essere grati ai vittoriani, che ovviamente infissano.
Vabbè, certo, ovvio.
Quando arriva il loro turno, vista la smodata passione che nutrono per l'occultismo e lo spiritismo, ci vanno a nozze. Victoria apre il palazzo ai visitatori nel 1838 e lo fa diventare quello che è oggi, cioè questa meta amatissima da turisti di tutto il mondo che sono sì attirati dall'architettura, la collezione d'arte, quello che vuoi, però anche lo spooky.
Mm-hmm.
Fin dall'inizio, infatti, ai visitatori viene lasciato intendere che non solo è possibile, è praticamente previsto, mm-hmm, che possano incontrare presenze ectoplasmatiche.
Certo.
Al punto che fin dal 1838 vengono vendute cartoline commemorative. Sono 1A, 1B e 1C, che come puoi vedere sono terrificanti e irrefutabili prove. Immagini di spettri catturati su pellicola, leggermente in doppia esposizione, ma chi siamo noi per dirlo?
Ma va.
Visto che tra le sue mura hanno avuto luogo molte tragiche vicende, in particolare delle sciagurate 6 mogli di Enrico VIII, non è sorprendente però pensare che qualche scia spiritica permanga. Insomma, ste cartoline diventano un prezioso e desiderato articolo da collezione, evolvendosi nel tempo a quello che è oggi, nell'era pre-Covid quantomeno, una solida tradizione di ghost tours serali,
certo,
in giro per la residenza reale. Va bene, lo ammetto, le cartoline sono una buffa. Le storie degli spiriti, però, non temono di essere messe in discussione. Allora, ci sono almeno 2 mogli di Enrico VIII che sono ancora lì che girano. Una è Jane Seymour, quella che è morta subito dopo il parto,
mm-hmm,
a 2 settimane dalla nascita del figlio, e Catherine, quella che ha urlato arrivando fino,
okay,
alle porte della chiesa. Qua non si accettano smentite, cioè è un fatto.
Okay.
Jane è solita apparire come una triste sagoma bianca con in mano una candela accesa sulle scale denominate Silver Stick Stairs, specialmente la notte dell'anniversario della nascita del figlio. Quelle scale infatti portavano alle stanze in cui ha dato alla luce Edward e in cui è morta pochi giorni dopo.
Uh-huh.
Enrico fu devastato dalla morte della sua perfetta regina, cioè di 6 era l'unica che gli andava bene, tanto che è anche l'unica a riposare accanto a lui nella tomba reale a Windsor.
Ah, ok.
Ora, nel palazzo c'è anche un bellissimo orologio astronomico pre-copernicano e pre-galileiano.
Ce l'ho.
Sì. Galileiano.
Galileiano.
Ok, grazie. è ancora funzionante e fu installato nel 1540. Va bello.
Bello, molto.
Bello. E pare che Jane a volte si faccia vedere anche nel giardino sotto l'orologio. Vaga lì
pensavo alla... in mezzo, cucù, tipo...
No, ci passa sotto. Vaga lì alla ricerca del marito e del figlio, che, by the way, divenne re all'età di 9 anni e poi è morto 6 anni dopo di malattia. Però aveva una splendida firma, se puoi far vedere la firma di Edward, perché è molto bella.
Arrivo.
Ti piace? Ti diverte molto questo mio caso che sembra una presentazione in PowerPoint?
Ecco, però è veramente bella la firma.
È bella, vero?
Molto.
Ok.
Bravo Edward.
Bravo Edward. Quanto a Catherine Howard, tanto Jane era la perfetta regina, mite, gentile, bla bla, Catherine il contrario, cioè era indomabile. E quindi il suo fantasma lo è altrettanto. Dopotutto, come biasimarla, visto che l'hanno decapitata il 13 febbraio del 1542, quando lei aveva 19 anni e prima aveva dovuto sposare Enrico VIII, che era già... vabbè.
Eo.
Insomma, 2 o 3 cosette da dire, forse le avremo un po' tutte. Quella tragica corsa verso Henry, cui ho accennato prima, secondo alcune leggende, è avvenuta in realtà appena sono andati ad arrestarla per adulterio e alto tradimento. Era il 4 novembre del 1541. Lei si divincola dalle guardie, urlando come una banshee, corre disperata verso il re lungo la gallery per chiedere la grazia. Pare che non l'abbia mai raggiunto, che non l'abbia proprio mai più rivisto. Le guardie riacciuffano questa terrorizzata adolescente e lei da secoli non può far altro che rimettere in scena questa corsa straziante.
Quindi c'è uno screaming ghost? Voglio gli audio.
Non ce l'ho gli audio.
No, allora...
In una delle versioni della leggenda, Catherine raggiunge le porte della cappella perché sa che Henry, cioè quello o è in guerra o sta scopando qualcuno o è a messa.
Certo.
Le opzioni sono quelle lì. Quindi lei arriva alla porta, si mette a sbattere i pugni sulla porta chiusa, urlando e piangendo. I testimoni dicono che dentro lui non si è neanche voltato. Ha aspettato che le guardie la riprendessero.
Che uomo di merda.
Beh sì, è Enrico VIII, cioè
certo,
è la quintessenza dell'uomo di merda.
Vabbè certo, però.
È per via di questo ovviamente che quel corridoio oggi è noto come The Haunted Gallery. La galleria
certo.
Infestata. I suoi avvistamenti sono piuttosto frequenti, anche se pare siano un po' calati da quando hanno rinnovato gli arazzi, cioè hanno fatto un turno di quelli che erano in magazzino e insomma li hanno scambiati. Si vede che questi nuovi a Catherine non piacciono tanto. I visitatori dicono che è frequente sentire questo forte senso di vertigine nella stanza, ventate di aria fredda senza un'origine, e nel 1999, lo stesso giorno ma in 2 turni di visita diversi, 2 donne sono svenute secche per terra, tipo assi da stiro, nello stesso punto esatto, che noi ovviamente diamo per scontato essere dove le guardie hanno preso Catherine. Mi sembra ovvio.
Ok, certo.
Peraltro, poco dopo l'apertura della galleria al pubblico, un pittore stava facendo alcuni schizzi degli arazzi, quando nell'aria gli apparve davanti una mano, fluttuante, solo una mano con un anello. Vista, come dire, la particolarità della faccenda, lui smette di fare gli arazzi e disegna sta mano. Ovviamente l'anello così ritratto è poi stato riconosciuto come uno di quelli che indossava Catherine Howard.
Ho una domanda.
Sentiamo.
Questo pittore non si è fatto domande. Ah sì, bello, dipingiamo anche questa mano fluttuante.
Lui sapeva la storia, visto che non era un miscredente, ha detto, ehi, guarda.
Ma quando è successa questa cosa?
Al metà del 1800.
Ah, ok.
Un altro degli spettri celebri è la cosiddetta dama grigia, che è stata identificata come Sybil Penn. Sybil è stata dama al servizio di ben 4...
Il mio brand.
Però... Insomma, ok.
Sì, vabbè.
Sybil è stata la dama al servizio di ben 4 monarchi Tudor e in particolare la balia di Edward, il figlio di Jane, il primogenito maschio di Enrico VIII. Si prese anche amorevolmente cura di Elisabetta I quando quella nel 1562 contrasse il vaiolo. Salvo poi la regina guarire completamente, invece Sybil morta 2 settimane dopo.
Proprio bene.
Ovviamente, era il 6 novembre. Sybil fu sepolta nella vicina St. Mary's Church. Se la trovi su Find a Grave, e ci sarà nelle fonti di questo episodio, puoi lasciarle un fiorino virtuale sulla
come
tomba.
Ed Stark, ok.
Sì. E questo è ovviamente è un posto per il suo status sociale, magari non motivato, ma è lì per il fondamentale ruolo che ha avuto a corte per così tanti sovrani. Solo che nel 1829 la sua tomba viene disturbata mentre ristrutturano la chiesa e le sue ossa spostate. Questa cosa a Sybil non sta bene.
Certo.
Cioè, Io non ho servito sette re per niente, signori.
Giusto, hai ragione.
Quindi poco dopo cominciano a succedere cose strane. Lo spirito di una donna, un'apparizione grigia, cominciò a essere frequentemente vista lungo i corridoi degli appartamenti del palazzo e nel cortile dell'orologio di qui sopra a chiacchierare con Jane. E soprattutto ci sono nel palazzo questi appartamenti che vengono denominati grace and favor, cioè sono quelli concessi a affitti irrisori o inesistenti a chi goda di particolare favore, insomma, con la famiglia reale, no? Insomma, in uno di questi iniziò a sentirsi questo strano rumore, quello di un filatoio, che io pensavo fosse la stessa cosa di un arcolaio, invece no, sono due cose diverse.
Non è tipo il telaio?
No. Somiglia più a quello della Bella Addormentata.
Ah, ok.
Comunque, insomma, è una ruota. Quindi credo che il rumore fosse così.
Sì, sì, sì.
Ok. Ora, alcune fonti dicono che l'appartamento disturbato da detto suono, a quell'epoca occupato dalla famiglia Ponsonby, fosse quello in cui prima di loro ovviamente aveva alloggiato Sibyl. Comunque il punto è che alla ricerca della fonte di questo suono viene tirato giù un muro e dietro scoperta una stanza fino a quel momento sconosciuta con dentro un antico filatoio. Con sopra zero ragnatele. Chiaramente molto usato e amato, evidentemente quello di Sibyl, cioè certo. Inutile a dirsi, voglio dire. In un altro degli appartamenti, sempre Grace and Favor, la residente si lamenta per mesi di un costante battere e bussare sul muro, però anche qua nessuno capiva la provenienza di sti suoni, finché nel 1871 viene risistemato un chiostro, abbastanza nei paraggi, e lì vengono rinvenuti gli scheletri di due giovani uomini, con ancora addosso la divisa militare. Dovevano essere morti durante la guerra civile più di 200 anni prima. Come siano finiti lì non si è capito, cioè forse erano stati interrati in fretta e furia in una specie di mini fossa comune senza marker. Quindi quando si è espanso il palazzo nessuno ha pensato... Ops. I due sono stati... Non l'avevo visto. I due vengono rapidamente sepolti in modo degno, anche se in tombe anonime, e i rumori molesti cessano. Così. Magico. La vera star di tutto questo racconto, però, è Skeletor. Skeletor è il soprannome dato a una misteriosa apparizione per cui video che ovviamente trovi nelle fonti. Una notte, verso la fine di ottobre 2003, le guardie del palazzo vengono allertate dall'allarme di una delle porte antincendio. Il primo giorno che questo succede, la porta si apre, si vede nel video. In realtà questo non fa parte di quello caricato su YouTube. La porta si apre e non c'è nessuno. Le guardie si precipitano in loco e la porta è chiusa e normale. Nei paraggi non c'è nessuno. Secondo giorno, stessa ora, succede uguale. Il terzo giorno, e questo è il soggetto del video, all'aprirsi della porta qualcosa si vede. Come vedi, è un'evidente figura spettrale con un lungo mantello scuro che spalanca le porte e poi si ritrae.
Ma secondo me stavano facendo un reenactment e un figurante.
E invece loro negano. Le guardie dicono che quando sono arrivate lì non c'era nessuno, che se di scherzo si tratta nessuno l'ha rivendicato. Dopo la registrazione video di Skeletor è stato rilevato in uno dei guest books una voce corrispondente al primo giorno in cui la porta si è aperta a quanto pare da sola. Era un turista australiano che scriveva «Sì, ok, tutto molto bello, però ho trovato troppo inquietante la figura scheletrica col mantello grigio nei pressi della sala tal dei tali». E ovviamente è vicino alla porta dell'allarme, ok. Il dottor Richard Wiseman, questo si chiama Wiseman di cognome, è ovvio che ha ragione e dice il vero,
certo, sì.
Lui è un esperto di fotografia fantasma e dice che, cioè, una prova così non l'abbiamo vista mai.
Cos'è la fotografia fantasma?
Le prove fotografiche e video di fantasmi, okay. Marti, che domande, cioè, che domande fai?
Sì, no, scusa.
Lui dice che, buona, siamo sicuri? Questa è la miglior prova, nessuno ha più bisogno di chiedere mai più niente, cioè, okay. Boh, siamo sicuri. E come se non bastasse, questa è la prova regina, parte dello staff di Hampton Court adesso si rifiuta di lavorare in quella zona lì, quindi se lo dicono loro. Infine, questa è l'ultima, nel 2015 pare sia stata immortalata la Grey Lady, cioè Sibyl Penn. Ci sono queste due cugine che si chiamano Holly e Brooke. Sono due ragazzine, coi genitori sono in visita del palazzo. Brooke sta facendo le foto e prima fa un panorama e subito dopo fa una foto normale e nel panorama si vede qualcun altro oltre a sua cugina.
Ma che cazzo, ma cosa sto guardando? Ok.
È ovviamente Sibyl, scettica che non sei altro, e subito dopo...
Ma no, è un... vabbè.
La foto subito dopo è normale, vedi? Vedi? La NBC dice, ma va là, ma è un glitch del telefono, poi ci riprovano a fare il panorama uguale, ma non funziona. Quindi quella è Sibyl. E scettici, non dite niente, è vero.
Però se noti, anche questa persona davanti è lunga.
Quella è sua cugina, mia cugina.
Però è lunga.
No, lunga sì,
lei.
Però non c'è l'altra persona. E non l'avevano vista quando ha fatto la foto. È un fatto.
Ok. Ha.
Ha. Visto?
Sembra, sai cosa sembra? Sembra...
di Mo.
No, non mi viene in mente. Come si chiama quel video inquietantissimo di YouTube? I feel like... No, come si dice? Vabbè, non mi ricordo. Vabbè, un video di YouTube inquietantissimo con un manichino.
Non ce l'ho presente.
No, sì, è un po' inquietante sta foto, però... boh, mi sembra troppo materica.
Quelle si vede che sono vicino alle sue stanze e... voleva apparire anche lei, voleva fotobomb...
Sì, ok.
Comunque è ovvio che sono distorte perché hanno fatto il panorama, l'hanno ristretto, no?
Sì, sì.
Eh?
I feel fantastic! I feel fantastic è il video inquietante. Fine?
Sì. Che ne volevi ancora di fantastico?
No, non avevo capito che era il finale, ok?
Questa è l'ultima prova. Definitiva, oserei dire.
Ah.
Quindi Skeletor non ti ha convinto?
No.
Ma come no?
Ma io di lavoro faccio quello, non mi convinci? Io di lavoro racconto storie di fantasmi ai bambini, cioè non, vestita come Skeletor, cioè non cioè allora io ho una visione molto scettica e cinica della cosa, cioè che
lo so.
Questi luoghi chiaramente ci fanno i soldi su queste cose e quindi avere un fantasma fa comodo.
Hampton Court non ha bisogno di far soldi coi fantasmi.
Sì, però i ghost tour.
Mo che.
Ma secondo me.
Comunque l'hanno chiamato Skeletor perché chiaramente somiglia a Skeletor di He-Man, dei Masters.
No, ma poi, allora, io ripeto, io sono la prima a dire che ci sono cose che non mi spiego. L'abbiamo detto più volte. Io ho fatto una foto che non mi spiego io stessa.
No, però... cioè, questo atteggiamento Scully sta cominciando a diventare difficile da digerire. Te lo dico.
Ma non, cioè, non ci posso fare niente. Non ci posso fare niente. Ma cioè, io, per me è difficilissimo perché io, come migliore amica, ho Giulia. E Giulia vede gli spiriti. Cioè, è una medium. Cioè, fa i tarocchi. E io, cioè, vabbè.
Allora Vez, noi speriamo ti abbia divertito questa specie di super extra fantasma anomalo vabbò.
Sì, fantasmi.
Tutti i link per trovare Bomb sono dappertutto. Ovunque. Sul sito ci sono tutti i link, incluse le fonti di questo meraviglioso, ineffabile episodio.
E non so quando lo ascolterai, magari saremo già venuti in tour sotto casa tua. In
può
caso
essere.
Ci vediamo live.
Se no, su Instagram e sul nostro sito ci sono i link perché tu possa venire a vederci dal vivo e con delle storie così, francamente, come resistere.
Yes.
Grazie per averci prestato le tue orecchie in questo modo inaspettato.
Bravi tutti, anche i fantasmi.
Ciao!